Tentiamo di farlo, c'è una partecipazione e quindi si tenta di approfondire i temi relativi all'Unione Europea non soltanto in ambito accademico, ma tentando di spostarli all'esterno. Poi insomma anche il tentativo di rendere chiarezza alle nostre idee, perché quando dobbiamo esprimerle anche con una modalità più diciamo, attenta al cittadino comune, di solito insomma, si chiariscono molto anche le idee, quindi per questo che ci tengo sempre che ci sia qualcuno per comune parte. Adesso invece do subito la parola alla Laura Grazzi dell'Università di Siena. Ci presenta una relazione dal titolo Le relazioni euro-africane prima di Yaoundé, contributo e posizione del gruppo socialista al Parlamento europeo 1958-1963. Entriamo con Laura e poi la relazione successiva continuerà su questo tema. Entriamo appunto nel tema delle relazioni con i paesi associati, un tema che appunto è di grande rilevanza laddove si parla di relazioni esterne, di dimensione esterna dell'Unione Europea. Già ieri sono emersi molti elementi, ma Lucia un po' li ha introdotti perché appunto quando laddove parla della difficoltà appunto di liberalizzare anche i dazi sui prodotti tropicali, in realtà parla anche di un rapporto geloso che la comunità ha non so, all'inizio soprattutto con le ex colonie, ma poi non soltanto il tentativo della costruzione di un modello di cui poi ci parlerà dopo Guia, quindi diciamo, ci addentriamo in un tema molto delicato e molto interessante. E io ringrazio particolarmente Laura perché appunto si è addentrata in un tema che non è specificamente il suo, perché appunto lavora ormai sul gruppo socialista al Parlamento europeo e lo ha fatto appunto proprio per discutere insieme durante questo seminario alcuni elementi importanti. Quindi mi sembra molto bello che molti di voi abbiano dato una disponibilità, le ragazze di Siena un po' tutte e tre hanno fatto questo, la loro disponibilità a tentare di ragionare appunto con gli strumenti. Ovviamente non è che Laura non conosce questo tema, non ha gli strumenti per investigare, ma appunto tentare di fare questo lavoro insieme per meglio riuscire a capire alcuni elementi della storia dell'integrazione che poi naturalmente torneranno anche a beneficio della ricerca di Laura stessa. Quindi do subito la parola a Laura.
Sì, ringrazio la professoressa Laschi per questa introduzione. Effettivamente il tema che vado a trattare è un tema per me in parte nuovo, ma per lo studio del quale mi avvalgo di strumenti che bene o male, diciamo, in questi anni di studi ho potuto approfondire, ho potuto utilizzare, in particolare diciamo, la documentazione relativa ai lavori del Parlamento europeo. E il tentativo è proprio questo, di vedere come il Parlamento europeo, l'Assemblea parlamentare europea in origine, abbia contribuito allo sviluppo di determinate politiche e nel caso specifico quindi vado ad analizzare il caso della politica di associazione dei paesi e territori d'oltremare. Ponendo particolare attenzione al ruolo svolto dal gruppo socialista in seno all'Assemblea parlamentare europea. E poi andremo a vedere perché proprio c'è questo focus su questo gruppo. Come è stato sottolineato anche ieri, i rapporti tra la comunità economica europea e gli stati africani, che ancora oggi costituiscono una parte rilevante delle relazioni esterne dell'Unione Europea, avevano avuto una loro originaria configurazione nella parte quarta del Trattato di Roma, parte nella quale i suoi stati fondatori, in ragione delle relazioni particolari, si diceva proprio così nella parte quarta del Trattato di Roma, che legavano la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi e l'Italia ad alcuni stati africani, decidevano appunto di prevedere una serie di disposizioni relative all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, quindi agli stati africani con i quali esistevano rapporti particolari, cioè rapporti che affondavano le loro origini appunto nelle dipendenze residenze di tipo coloniale. E quindi veniva instaurato, in base a queste disposizioni, un regime di associazione. Proprio all'inizio, sin dai, diciamo, dall'entrata in vigore dei trattati di Roma, il regime di associazione fu oggetto di un intenso dibattito che non coinvolse solo gli stati membri della comunità, ma tutte le istituzioni comunitarie. Infatti la convenzione di applicazione dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare aveva una durata di 5 anni, quindi sarebbe giunta a scadenza il 31 dicembre del 1962. Quindi diciamo, si pose in un breve arco di tempo l'esigenza appunto di ripensare il rinnovo di questa convenzione, ma soprattutto il rinnovo o comunque la ristrutturazione e la riforma di questa convenzione, l'esigenza di rivedere i termini di questa convenzione si poneva anche all'indomani del processo di indipendenza che aveva coinvolto, che stava coinvolgendo tra il 59 e il 60 numerosi stati africani. Non mi dilungo sul regime di associazione, però diciamo, le questioni relative al regime di associazione, in generale è possibile dire che il regime di associazione prevedeva appunto un sistema preferenziale negli scambi commerciali tra gli stati membri gli stati membri della CE e i paesi e territori d'oltremare associati. Inoltre era previsto il Fondo Europeo di Sviluppo, come ricordava ieri Guia, un fondo europeo nel quale sarebbero confluite le quote, diciamo, quote degli stati membri che dovevano poi andare a finanziare tutti i progetti infrastrutturali negli stati associati, di riforma, diciamo, a sostegno appunto delle infrastrutture economiche e sociali negli stati associati. Come ho detto, all'indomani dell'indipendenza di numerosi stati africani, gli stessi stati associati in più occasioni reclamarono, diciamo, una ristrutturazione del rapporto di associazione proprio in ragione della loro indipendenza, quindi del fatto che essendo diventati stati sovrani indipendenti, volevano acquisire un rapporto paritario nei confronti della comunità economica europea. Infatti, al momento della stipula dei trattati di Roma, questi stati non avevano avuto il ruolo di parte contraente, perché questo ruolo era stato esercitato ovviamente dagli stati membri che avevano legami di tipo coloniale con i singoli stati associati. Quindi dal 58 al 63 vediamo che c'è un intenso dibattito sulla questione appunto della riconfigurazione dei rapporti di associazione. Dibattito che coinvolge anche l'Assemblea parlamentare europea e in particolare la Commissione per l'oltremare dell'Assemblea parlamentare. In questo intervento, in questa analisi, mi voglio concentrare sulla posizione assunta in merito appunto alla questione dell'associazione dal Gruppo Socialista del Parlamento europeo. Diciamo che l'attenzione che viene rivolta a questo gruppo particolare discende dal fatto di voler mettere a fuoco la posizione di una formazione politica insieme all'Assemblea parlamentare che era formata da autorevoli esponenti dei partiti socialisti e socialdemocratici europei, i quali erano partiti da posizioni iniziali abbastanza scettiche nei confronti, diciamo, al riguardo della questione dell'associazione. E quindi diciamo però da questi dubbi iniziali che poi andiamo a vedere, progressivamente gli esponenti del gruppo socialista maturarono, diciamo, una posizione diversa, sottolineando anche gli aspetti positivi e necessari dell'associazione, pur mantenendo sempre un atteggiamento abbastanza critico, che sottolineava appunto alcuni aspetti problematici dell'associazione. Abbiamo detto appunto che all'interno del gruppo socialista erano confluiti i rappresentanti dei partiti socialisti e socialdemocratici europei che si ritrovavano all'interno dei 6 stati membri. Sulla questione dell'associazione, diciamo, i partiti socialisti all'interno degli stati membri avevano tenuto atteggiamenti abbastanza divergenti, nel senso che, andando poi a vedere le singole posizioni, in Francia, che era stato lo Stato che aveva avanzato la proposta di associazione degli stati della Comunità Française alla Comunità Europea, era stato lo stesso governo socialista guidato da Guy Mollet che aveva avanzato la proposta appunto dell'associazione. Proprio in ragione anche dei primi fermenti di, diciamo, del processo di decolonizzazione che in quegli anni appunto stavano vivendo i territori francesi d'oltremare. E appunto il tentativo del governo socialista di Mollet di tenere comunque un controllo su questi stati, poi c'è qua Guglia che è un'autorevole esperta di questi temi, era stato diciamo il tentativo di tenere una sorta di controllo su questi territori, era stato fatto con la legge quadro del ministro per l'oltremare, Gaston Defferre. E insieme a questo tentativo, e Guglia lo illustra molto bene nel suo libro, insieme a questo tentativo era stato effettuato appunto la proposta, era stata avanzata la proposta di integrare i territori d'oltremare all'interno del sistema comunitario attraverso la formula dell'associazione. Quindi questa proposta era stata poi avanzata dallo stesso rappresentante francese in seno ai negoziati del Trattato di Roma, Robert Marjolin, anch'egli socialista, il quale appunto aveva richiesto appunto l'instaurazione del regime di associazione per associare gli stati africani alle CEE. Quindi ovviamente da parte della formazione della SFIO francese, quindi c'era una piena adesione al sistema dell'associazione. Dall'altro lato invece gli altri partiti socialisti e socialdemocratici erano piuttosto scettici, soprattutto gli esponenti della SPD erano particolarmente reticenti, proprio perché temevano, e questo lo ricorda lo stesso Ludwig Metzger, che era un esponente della SPD, che aveva, diciamo, partecipato sia alla ratifica dei trattati di Roma insieme al Bundestag, che poi sarà anche parlamentare europeo. Metzger ricorda nel 62 all'interno dell'assemblea parlamentare come i socialdemocratici tedeschi avessero avuto delle remore al momento della ratifica del Trattato di Roma, proprio in merito alla questione dell'associazione, perché rischiava di configurare, a loro parere, una nuova forma di colonialismo, comunque un colonialismo sotto altre spoglie. Diverse erano le motivazioni dell'opposizione dei socialisti belgi e dei socialdemocratici olandesi. I belgi erano piuttosto preoccupati, diciamo, per il contributo che dovevano versare all'interno, diciamo, nelle casse del Fondo Europeo di Sviluppo, contributo che essi ritenevano troppo elevato rispetto a quello che avrebbero ricevuto per il Congo e il Ruanda Burundi. E stesse motivazioni, diciamo, erano avanzate dai socialdemocratici olandesi, i quali appunto ritenevano che il loro contributo fosse sproporzionato rispetto a quello che avrebbero ricevuto poi dal Fondo Europeo di Sviluppo. Quindi vediamo che ci sono posizioni diverse, ma motivazioni diverse. Ci sono posizioni, diciamo, contrarie, ma per motivazioni diverse. In Italia, diciamo, la situazione italiana è più complicata perché gli esponenti del Partito Socialista Italiano, in sede di ratifica dei trattati di Roma, come è noto, avevano votato in favore dell'euro, ma si erano astenuti riguardo al mercato comune. E la ragione, diciamo, dell'astensione, una delle ragioni per le quali i socialisti si astengono, è proprio, non l'unica, ma una di quelle che proprio viene sottolineata con forza, e ci sono gli interventi a questo proposito di Lelio Basso e di Giovanni Peraccini che lo illustrano chiaramente, uno dei motivi per i quali il mercato comune non veniva accettato con favore era proprio il regime la questione dell'associazione dell'oltremare francese, per la stessa motivazione evidenziata dai socialdemocratici tedeschi, cioè il rischio di perpetuare legami di tipo coloniale. Occorre però dire che i socialisti italiani non confluiscono, gli esponenti del Partito Socialista Italiano non confluiscono nel gruppo socialista nei primi anni di attività del Parlamento Europeo per varie ragioni, perché comunque ancora non era avvenuta la loro piena conversione, diciamo, europeista, e poi c'erano anche modalità di designazione della delegazione italiana che per un po' di tempo fuori dal Parlamento Europeo. E invece all'interno del gruppo socialista la delegazione italiana era rappresentata dai socialdemocratici e dai repubblicani, che però nei primi anni di vita dell'assemblea parlamentare non si occupano in maniera rilevante dell'oltremare, si occupano di altre questioni, non sono molto attivi, diciamo, ma dell'oltremare non si occupano quasi per niente. Quindi, fatta questa panoramica iniziale sulle posizioni dei partiti nazionali, è possibile andare a vedere poi qual è la posizione espressa e quindi vedere anche l'evoluzione all'interno dell'Assemblea parlamentare europea. Diciamo che in linea generale ci sono alcune motivazioni della progressiva accettazione del regime di associazione e del progressivo interesse maturato dagli esponenti del gruppo socialista in merito alla questione dell'associazione. Innanzitutto c'è il ruolo particolarmente dinamico svolto dalla SPD che appunto maturata, portata avanti appieno, dopo Bad Godesberg, la sua conversione agli ideali europeisti, non era più la SPD di Schumacher dei primi anni 50, svolge un ruolo molto attivo e dinamico all'interno dell'assemblea parlamentare, all'interno del gruppo socialista. E poi ci sono tutte le vicende appunto legate alla decolonizzazione e soprattutto i socialisti europei evidenziavano il fatto che era necessario che la comunità si interessasse ai problemi dell'Africa per evitare che gli stati africani entrassero nell'orbita sovietica. Era una delle motivazioni che appunto li indusse a interessarsi ai problemi dell'oltremare e quindi a prevedere anche un regime di associazione in termini nuovi, ovviamente alla luce appunto dell'indipendenza di questi stati. Quindi però appunto loro partono, i socialisti europei, insieme al Parlamento europeo, partono da posizioni abbastanza critiche. Lo evidenziano due punti affrontati dall'olandese Gerard Nederholz, il quale sin dal 59 invitò i propri colleghi ad abbandonare il punto di vista eurocentrico nell'affrontare i problemi dell'Africa, sostenendo appunto che il bene degli africani non si poteva fare senza di loro o contro di loro. E quindi appunto vediamo che è molto critico, ma in senso costruttivo, vuole appunto che la comunità adotti un punto di vista diverso nell'affrontare i problemi dell'Africa, diverso da quello adottato al tempo, diciamo, delle colonie. L'altra posizione è quella del belga De Kinder, il quale invece si riferisce di più agli aspetti economici, altro appunto critico fatto dai parlamentari socialisti. De Kinder, Roger De Kinder, sottolinea, diciamo, critica il regime di monocoltura, evidenzia appunto il regime di monocoltura che in molti stati africani era stato costruito, era stato costruito ad hoc, diciamo, dalle potenze coloniali, proprio per ragioni di sfruttamento coloniale, e quindi invita la comunità a non perpetuare questo tipo di sfruttamento, questo tipo di rapporti, tipo di struttura economica negli stati africani. Quindi si tratta di appunti critici che però vogliono spronare, appunto, vogliono indurre a vedere in una nuova prospettiva i rapporti con l'Africa. In particolare, queste posizioni e le successive che andiamo ad analizzare vengono presentate insieme all'Assemblea parlamentare in seguito a tre missioni di studio che l'Assemblea parlamentare svolge in Africa nel 59, nel 60 e nel 61. In queste tre occasioni, diciamo, tre diverse delegazioni di parlamentari europei, all'interno delle quali ci sono anche parlamentari socialisti, si recano in tre diverse zone dell'Africa, prima in Africa centrale nel 59, poi nell'Africa occidentale, infine in Africa orientale nel 61. In seguito a queste tre missioni ci sono tre intensi e anche molto articolati dibattiti all'Assemblea parlamentare europea, durante i quali viene discusso, diciamo, il regime di associazione e soprattutto si vede bene il cambiamento anche di prospettiva dal 59 al 60 al 61, perché nel frattempo molti stati africani hanno conquistato l'indipendenza, soprattutto appunto nel 60, il famoso anno dell'Africa, e quindi si riesce a vedere un po' anche l'articolazione delle posizioni, in particolare per quanto riguarda soprattutto gli esponenti socialisti. Tant'è vero che nel 59, nel primo dibattito che ha seguito dopo la prima missione, lo stesso ufficio di presidenza del Parlamento europeo evidenzia come tra gli iscritti a parlare al dibattito ci siano solo oratori socialisti, invitando gli altri quindi a portare il loro contributo, altrimenti appunto il dibattito sarebbe stato molto, molto schiacciato, anche se comunque tra i socialisti c'era una piena unanimità di vedute. Quali erano i punti sui quali appunto mettevano l'accento gli oratori socialisti, i membri del gruppo socialista del Parlamento europeo? Abbiamo detto che sul regime di associazione avevano maturato, diciamo, una propensione diversa, nel senso che progressivamente il regime di associazione era ritenuto anche necessario per mantenere dei rapporti equilibrati con l'Africa. Però ovviamente con l'accesso all'indipendenza era necessario rivedere l'insieme dei rapporti tra la comunità e gli stati africani. E in particolare c'è un esponente della SPD, Ludwig Metzger, il quale era un giurista e quindi si interessa soprattutto dei rapporti giuridici tra la comunità e gli stati africani, sottolineando che in seguito all'indipendenza dovevano essere i singoli stati associati a decidere se mantenere o meno il rapporto di associazione e quindi tutti i diritti e gli obblighi che scaturivano da questo status, dallo status di paese associato. Decidendo appunto autonomamente senza interferenze da parte degli stati della CEI. Questa era una posizione, diciamo, sulla quale c'era un accordo unanime all'interno dell'Assemblea. Ma da questo discendeva anche un'ulteriore considerazione che veniva fatta da Metzger, cioè il fatto che la titolarità dei rapporti di associazione doveva spettare unicamente alla CEI e quindi non ci doveva essere intermediazione tra la CEI e gli stati associati da parte di uno Stato membro, da parte di uno dei governi nazionali degli stati, dei sei stati. E ovviamente il riferimento scontato era la Francia, anche se non c'era un riferimento diretto, ovviamente, però era la Francia che aveva maggiori interessi, maggiori rapporti e vincoli con il maggior numero di stati associati. Da questa considerazione, quindi dalla necessità di rapporti diretti tra la CEI e gli stati africani, considerazione fatta da Metzger, da questa necessità discendeva anche il fatto di riconoscere una maggiore autonomia agli stati africani stessi e quindi secondo la posizione espressa da un altro socialista, questa volta belga, De Kinder, i progetti da finanziare nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo avrebbero dovuto essere avanzati dagli stessi esponenti degli stati africani. Dai governi degli stati africani e non dai governi degli stati membri. Un'altra posizione interessante era quella che diciamo, sottolineava, soprattutto da parte di socialisti belgi, tedeschi e olandesi, sottolineava la necessità di ampliare le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo e soprattutto di destinare queste risorse non solo agli stati associati, ma a tutti i paesi in via di sviluppo. Questa era una posizione che aveva varie motivazioni, l'ottica, diciamo, mondialista rispetto all'ottica regionalista era una delle motivazioni, ma ovviamente questa posizione era fortemente avversata dalla Francia. Gli stessi socialisti francesi, in seno all'Assemblea parlamentare, si pronunciano contro, diciamo, dichiarano la propria avversione a questa proposta, dicendo che dovevano essere per primi gli stati associati a beneficiare del regime di associazione, quindi del Fondo Europeo di Sviluppo. Era la posizione che veniva espressa da Emil Bartholdy nel 1959. E tra l'altro questa era la posizione anche sposata dal commissario francese Robert Lemignan, il quale appunto sottolineava come la precedenza per quanto riguarda le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo doveva essere accordata ai paesi associati. Ai quali, insomma, doveva essere accordata appunto la precedenza sul mondialismo, affermava che avrebbe potuto inquietare i beneficiari del regime di associazione. Altri punti importanti che vengono sottolineati durante questi dibattiti, dopo le tre missioni di studio, riguardano gli organismi paritari che dovevano essere costituiti per regolare le questioni riguardanti l'associazione. Quindi tutte le questioni giuridiche derivanti dal regime di associazione. E su questo punto ci sono gli interventi interessanti di Marinus van der Goes van Anders, un socialdemocratico olandese, il quale appunto viene incaricato di riferire su questi argomenti anche insieme alla conferenza interparlamentare euroafricana che si svolge nel 1961. E appunto in questa sede, ma anche poi successivamente in altre relazioni, Van der Goes van Anders pronuncia in favore di una rappresentanza paritetica nelle istituzioni dell'associazione da parte di parlamentari, da parte di esponenti degli stati africani, esponenti della CEI, a tutti i livelli, a livello parlamentare, a livello di ministri, quindi istituzioni paritetiche nelle quali appunto c'era una rappresentanza paritaria. L'altra proposta riguardava il Fondo Europeo di Sviluppo. Il Fondo Europeo di Sviluppo, secondo i parlamentari socialisti, avrebbe dovuto essere non solo implementato nelle sue, diciamo, nelle sue dotazioni finanziarie, ma anche reso più flessibile e adeguato quindi alle esigenze anche degli stati africani, e avrebbero dovuto anche essere ampliati, essere ampliata la gamma di interventi finanziabili. Reso più flessibile, diciamo, anche nelle modalità di finanziamento. Per esempio nel dibattito sulla terza missione svolta in Africa, anche alla luce di quelle che erano state le prime realizzazioni, poche realizzazioni del Fondo Europeo di Sviluppo, ieri cui accennava appunto alle difficoltà iniziali del Fondo Europeo di Sviluppo, in seguito appunto alla visita effettuata in Africa, Fernandeus aveva auspicato l'introduzione di prestiti accanto agli aiuti a fondo perduto come modalità appunto di finanziamento per dare in un certo senso maggiore fiducia agli stati africani, maggiore anche responsabilità. Però tuttavia questa ovviamente non era l'unica posizione, ad esempio il suo collega Metzger concordò con lui sostenendo la necessità dell'introduzione di prestiti appunto per diversificare gli strumenti, ma di mantenere anche gli aiuti a fondo. Proprio per rendere più ampia possibile la gamma di interventi. Diciamo che ovviamente dato una serie di spunti di posizioni espresse dal gruppo socialista, questa ricostruzione, diciamo, vuole in un certo senso essere un po' un esperimento per dimostrare come anche la cooperazione parlamentare in seno al Parlamento europeo abbia stimolato una riflessione comune da parte sulla politica della comunità verso i paesi associati da parte di tutti i parlamentari e in particolare nel nostro caso da parte di parlamentari che erano partiti anche da posizioni abbastanza critiche, abbastanza reticenti. Quindi questa cooperazione, diciamo, l'avvio di una politica e la cooperazione insieme al Parlamento quindi ha stimolato completamente parlamentari ad affrontare una problematica e a proporre anche delle soluzioni più o meno poi accettate a livello della Commissione, a livello del Consiglio, ma comunque è rilevante il dibattito che coinvolge l'Assemblea. Questa panoramica riguardante appunto il gruppo socialista fa vedere anche come ci sia stata una maturazione, un'evoluzione nelle posizioni tenute dai singoli esponenti del gruppo e come appunto da posizioni così critiche si sia poi arrivati a definire anche posizioni abbastanza avanzate riguardo appunto al Fondo Europeo di Sviluppo, alla necessità di strutture e organismi paritetici per la gestione dell'associazione. Infine l'ultima considerazione, questa è una considerazione più generale, è riferita all'attività dell'Assemblea parlamentare europea, che proprio sul tema dei paesi e territori d'oltremare, tramite appunto le sue attività sul tema dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare, dimostra come, nonostante appunto questo consesso avesse ancora poteri consultivi molto limitati, fosse però già molto dinamico e molto attivo, molto attento a tutte le problematiche, in particolare in questo caso alla problematica delle relazioni esterne, e quindi anche come tramite strumenti nuovi e particolarmente insomma avanzati, direi come quelli delle missioni di studio e delle esperienze sul campo, abbia quindi dato il proprio contributo a un esordio della comunità europea nello scenario delle relazioni esterne.
Diversi elementi molto interessanti che poi immagino verranno ripresi nel dibattito. Tre brevissime notazioni però. La prima, di quanto sia interessante in realtà entrare poi nello specifico politico della posizione dei vari partiti politici, perché questo passaggio continuo tra il livello nazionale e poi il livello europeo ci porta, che è un po' sempre quello che gli storici contemporaneisti sostengono nel processo di integrazione, ci permette di entrare veramente in profondità nelle questioni, per cui appunto questa analisi della posizione dei vari partiti socialisti a livello nazionale secondo me è molto interessante e è collegato al secondo elemento che è quello della, soprattutto nella prima fase dell'assemblea parlamentare, poi tuttora riscontrabile in alcuni momenti, emerge quasi più la posizione nazionale della posizione politica, quindi questo lavoro che fanno insieme i parlamentari, che tu hai spiegato molto bene, io ho visto poi nelle carte, nei documenti, è vero, c'è un crescendo di lavoro comune, perché inizialmente la differenziazione principale è quella del livello nazionale, che poi solitamente ritroviamo nel Parlamento europeo, per cui la posizione dei socialisti tedeschi è molto simile a quella del governo tedesco, che è sostanzialmente preoccupato anche delle sforze economiche, quanto sarebbe costato alla Germania, con naturalmente l'aggiunta però politica, perché i socialisti si preoccupano anche appunto di far emergere una posizione appunto più terzomondista che in realtà di neocolonialismo. Quindi diciamo, è molto interessante questo dibattito tra l'obiettivo politico e poi in realtà anche l'interesse nazionale, che poi fa la storia della storia dell'integrazione europea. Questi due elementi li fate emergere molto bene e li trovo veramente molto interessanti. L'altro elemento veramente importante che secondo me emerge, poi magari ne parleremo con lui nel dibattito, non voglio rubare il suo tempo della relazione, che è questo: in effetti la posizione dei socialisti nel Parlamento europeo riguardo a queste questioni è rilevantissima, perché analizzando la posizione del Parlamento europeo rispetto a queste questioni è uguale alla posizione socialista più o meno, quindi evidentemente hanno giocato un ruolo molto, molto importante nella prima fase, soprattutto fino a metà degli anni 60, e poi mi domando appunto se questo ha fatto emergere, è stato questo che forse ha fatto emergere anche un modello europeo di sviluppo diverso rispetto, cioè il fatto che fosse un partito socialista ad occuparsi in modo particolare di questa questione, con le contrarietà e il pericolo che invece c'era all'inizio, e forse diciamo anche con il ruolo che ha giocato il Partito Socialista francese invece nel tentativo di mantenerlo molto una questione nazionale di interesse e di interesse nazionale, perché, però appunto sono emerse molte cose rilevanti e interessanti che appunto poi saranno approfondite. Ora io volevo dare immediatamente la parola a Giulia Migani, che ha però 4 minuti in più rispetto alla sua relazione, perché vuole presentare un'iniziativa molto interessante, quindi diciamo questi non verranno conteggiati, funzionerà il VIP al momento giusto, però appunto volevo presentare un attimo anche il tema della relazione di Giulia. Giulia lavora su questi temi da molto tempo, ma ci presenta una relazione sul nuovo modello di cooperazione Nord-Sud, l'OMè, la CE e i paesi ACP. Appunto, come dicevo prima, collegata alla relazione di Laura Grazzi, uno dei temi principali di questo nostro seminario, quindi volentissimo do la parola, però prima anche per la sua comunicazione. Prego.
Io ringrazio.